Pace e bene a tutti, ecco ringraziamo proprio Gesù della sua presenza, vogliamo veramente consacrare tutta la catechesi, tutti i frutti al cuore immacolato di Maria e ringraziamo proprio Gesù, iniziamo questo triduo proprio santo e parleremo proprio dell'amore proprio di Dio. Diciamo insieme, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccoci, ringraziamo proprio Gesù, e questa sera chiederemo la grazia proprio a Gesù che la catechesi, anche se fatta di parole, ma in maniera particolare richiami proprio le anime al silenzio, all'adorazione di Gesù, a entrare veramente con Lui nel mistero pasquale, dall'ultima cena appunto al venerdì santo, al sepolcro e alla risurrezione. Allora, questa sera quando pensavo alla catechesi, a un certo punto ho avuto chiaro dentro di me la luce che non potevo, o meglio il Signore voleva proprio che parlassi di questo triduo santo e in particolare appunto gli colpirono il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Attraverso quello che la sposa di Cristo, che è la Chiesa, canta proprio in questi giorni in onore proprio del suo sposo, del suo Signore, del suo Salvatore, del suo Dio. Allora, adesso, per entrare nelle pieghe del Giovedì Santo, del Venerdì Santo, del Sabato Santo, proprio per entrare in qualche modo nelle piaghe di Cristo, nel suo costato trafitto e in qualche modo insieme a Maria, gli angeli santi, visiteremo proprio le piaghe di Cristo. Ci entreremo dentro per sentirne il profumo, perché le piaghe di Cristo hanno una caratteristica speciale. Mentre le piaghe degli uomini possono puzzare, possono mandare cattivo odore, le piaghe di Cristo invece mandano il profumo, infatti San Paolo dice noi siamo il profumo di Cristo. Le piaghe di Gesù hanno queste caratteristiche. Prima di tutto non sono come le piaghe umane che possono appunto mandare cattivo odore, ma mandano profumo. Seconda cosa, come ho già detto in un'altra catechesi, e le piaghe degli uomini possono infettare se tu le tocchi, invece quelle di Gesù se le tocchi ti guariscono, infatti si dice dalle sue piaghe siamo stati guariti. Poi la terza cosa fondamentale è che nelle piaghe di Cristo ci si può veramente gettare, infatti la scrittura dice e mio rifugio sei tu, Signore, mia roccia di salvezza, mio rifugio. E il rifugio sono proprio le piaghe di Cristo. Allora ecco, adesso leggerò questo inno, è un inno proprio appunto preso dai Vespri del Giovedì Santo, quindi di oggi, che meraviglia, e è preso dal rito romano. Ma tutta la liturgia è meravigliosa, no? La Chiesa Cattolica è meravigliosa perché ha il rito ambrosiano, il rito romano, tanti di quei riti proprio che sono uno spettacolo dell'amore di Dio proprio. Allora sentite, adesso entreremo proprio, la sposa di Cristo, che la Chiesa canta questo inno. Io adesso lo leggerò e lo commenterò, ma guardate, ci sono scritte delle cose da far svenire le persone proprio, ma svenire di gioia, della gioia dello Spirito Santo. Cioè, talmente potente l'amore che trasuda da questa liturgia, da questi canti, da questo amore di Dio, che veramente dà svenire, per quanto è forte questo amore. Allora, sentite la Chiesa come canta Gesù, eh? O pane vivo, memoriale della passione del Signore. Mamma mia, solo questo stico è da svenire. Adesso lo commenterò perché non posso andare avanti, perché solo qui è veramente da svenire. Allora sentite, o pane vivo. Cioè, noi nell'Eucaristia non mangiamo il pane, ma mangiamo il pane vivo. Cioè, l'Eucaristia contiene il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo. È un pane vivo, e proprio perché è vivo dà la vita. E Gesù dice in Giovanni 10, io sono il buon pastore, sono venuto per dare la vita, e la vita in abbondanza, senza misura significa in abbondanza. Cioè, questa è una cosa incredibile. Cioè, il pane vivo, io solo che lo ripeto, veramente, solo ripeterlo fa tremare le mura dei cuori proprio. E poi sentite, memoriale della passione del Signore. Ecco, questa è una cosa pazzesca. Ci avete fatto caso che non dice memoria della passione del Signore, ma dice memoriale? Qual è la differenza fra memoria e memoriale? Allora, avere memoria di una cosa significa, io mi ricordo che a 5 anni la mattina mi mangiavo il latte, questa è la memoria. Invece, se la scena in cui io a 5 anni mangiavo il latte e ancora era viva la, che ne so, la mia mamma, il mio papà, non è che me la ricordo, ma improvvisamente io divento protagonista di quella scena per un miracolo di Dio, quindi diventa viva, diventa realtà vissuta veramente, allora quella non è più una memoria o ricordo, ma è memoriale, cioè un evento non che io ricordo, ma che si rende vivo, vivo a me, vivo, non è un ricordo, è l'evento stesso che si rende vivo. E quando noi ricordiamo il giovedì santo, il venerdì santo, il sabato santo, la domenica di resurrezione, noi non facciamo, nel senso, una semplice memoria, non è che ricordiamo come ricordiamo, ti ricordi che a 5 anni io andavo a scuola, cioè un ricordo, no! L'evento del giovedì santo, l'evento del venerdì santo, l'evento del sabato santo, l'evento della resurrezione, in Cristo diventa vivo, cioè io giovedì, il giovedì santo è come proprio realmente attraverso la messa del giovedì santo che si celebra, io mi trovo spiritualmente e realmente accanto a Pietro che sta vicino a Gesù mentre c'è l'ultima cena, vedo Giuda che pensa fra sé perché sta pensando di tradire Gesù, cioè l'evento diventa vivo, nel senso che si rende presente sacramentalmente, ma vivo. Così il venerdì santo io non è che mi ricordo che Gesù è morto, io venerdì santo attraverso la liturgia, io sto sotto la croce davvero con Giovanni e Maria, solo che la differenza è che loro quelle scene le hanno viste in maniera cruenta, cioè proprio con gli occhi e le hanno udite con le orecchie, io le vedo attraverso la fede, ma vi faccio questo esempio, esistono due bocche per mangiare il mistero di Dio, la prima bocca è quella che vede con gli occhi e ode con le orecchie, ha visto proprio i fatti vedendoli direttamente, ma c'è una seconda bocca che mangia lo stesso evento, che è la fede, ma mangiano tutte e due lo stesso evento, identico, cambia solo il modo, ma l'evento è lo stesso, si rende vivo. Quando io mangio l'Eucaristia, mangio davvero il corpo e sangue di Gesù Cristo, mentre Giovanni, che ha scritto il Vangelo, l'ha visto con gli occhi, Gesù, e l'ha udito con le orecchie, io lo ricevo nella fede, ma lo ricevo lo stesso Gesù, il pane vivo. Quindi la differenza fra memoria e memoriale è che la memoria mi ricordo una cosa, il memoriale significa che quell'evento diventa vivo e tu ne partecipi realmente attraverso la fede, la speranza e la carità, attraverso la sacramentalità della Chiesa, cioè attraverso i sacramenti, è una cosa pazzesca. E quando io, e il titolo della trasmissione, no? Gli colpirono il fianco e ne uscì sangue e acqua. Non è semplicemente un ricordo. Quando il sacerdote consacra il pane e il vino, il sangue e l'acqua che sono usciti dal costato di Cristo sono, è il sangue che io vado a ricevere nell'Eucaristia davvero. Cioè, quell'evento diventa vivo, è talmente vivo che me lo mangio. Cioè, è una cosa pazzesca. Quindi la differenza tra memoria e memoriale è che la memoria significa ricordarsi una cosa, memoriale significa riviverla realmente attraverso i segni sacramentali. Gli apostoli l'hanno vissuta direttamente attraverso quello che hanno visto e udito con i loro occhi. Noi la viviamo realmente attraverso i segni dei sacramenti, i segni sacramentali, ma è la stessa identica realtà, gli stessi eventi. Lo stesso Gesù che celebra l'ultima cena, muore per te sulla croce, va nel sepolcro, risorge lo stesso e gli stessi eventi identici. Cambia solo il modo di viverli. Noi li viviamo guardandoli con gli occhiali della fede, loro invece li hanno guardati con gli occhiali proprio dei sensi, cioè vedendoli con gli occhi, udendo con le orecchie, ma è lo stesso identico evento. Allora se, ecco perché dice, o pane vivo, memoriale della passione del Signore, vedete, non dice memoria della passione del Signore, memoriale, cioè la passione, Gesù la vive veramente, realmente anche per te, te la rende viva, tu devi immaginarti proprio, perché è vero che quando Gesù viene frustato nella flagellazione, tu veramente con la fede partecipi a quell'evento e ti puoi immaginare di vederlo mentre prega durante che viene frustato, perché è vero. Noi riceviamo veramente la partecipazione a quell'evento, non è che è una cosa virtuale, è reale, è sacramentale, è reale, non è virtuale. Poi dice, dopo che ha detto pane vivo, memoriale della passione del Signore, è talmente vero che io partecipo a un evento vero, che la Chiesa dice, fa che io gusti quanto è soave di te vivere, in te sperare. Vedete, la Chiesa fa che io gusti quanto è soave di te vivere, in te sperare. Ma perché fa che io gusti? Perché io veramente partecipo all'evento e ricevo il corpo e sangue di Cristo. Io me lo gusto davvero, gustate e vedete quanto è buono il Signore, non è una cosa virtuale. E poi sentite adesso questa seconda strofa, guardate, è una delle cose più belle che io ho mai letto, guardate, la liturgia è meravigliosa, ma sentite che cosa dice questa strofa. Nell'onda pura del tuo sangue, lo ripeto, nell'onda pura del tuo sangue, immergimi, o mio Redentore. Vedete, è talmente reale la partecipazione agli eventi di Cristo che un'onda pura di quel sangue è così vera che io posso chiedere che Lui mi immerga in questo sangue. nell'onda pura del tuo sangue immergimi, o mio Redentore. E poi questo secondo stico è da svenire veramente, sentite. Questa è la Chiesa che parla, non è che è un matto che ha scritto stinno, sentite la Chiesa, la sposa che dice: una goccia sola del tuo sangue è un battesimo che rinnova il mondo intero. Una goccia sola è un battesimo che rinnova il mondo intero. Una goccia sola è un battesimo che rinnova il mondo intero. Cioè, vi rendete conto di cosa dice la Chiesa? Che una goccia del sangue di Gesù non è il battesimo per una persona, è un battesimo del mondo intero, che rinnova il mondo intero. Voi sapete cosa significa battesimo? Significa immersione. Quindi noi possiamo dire: una goccia sola è un'immersione che rinnova il mondo intero. Voi pensate, una goccia sola del sangue di Gesù basta per salvare, sanare, guarire, santificare il mondo intero. Infatti c'era un santo, non mi ricordo chi, che diceva che a Gesù, per salvare il mondo, bastava che si pungesse il dito con uno spillo e ne uscisse una goccia di sangue. Quella goccia di sangue sarebbe bastata a salvare gli uomini e le creazioni di tutti i tempi. Allora uno potrebbe dire: ma allora perché Gesù si è voluto sottoporre non a una puntura di spillo, ma ai chiodi, alla flagellazione? Perché voleva che tu non potessi mai dubitare di quanto ti ama. Perché uno che si può pungere con uno spillo e ha già salvato tutti, se si invece sottopone a una passione intera, alla morte, al sepolcro e a tutto quanto, vuol dire che è pazzo dell'amore di Dio, è pazzo d'amore per l'umanità. Proprio non vuole che tu dubiti minimamente del suo amore. A lui bastava pungersi con uno spillo. C'è una bella differenza tra essere punti da uno spillo e quello che gli è successo a Gesù, eh? E perché Gesù l'ha voluto vivere? Perché tu potessi sapere che lui era pronto a dare per te non una goccia del tuo sangue, ma tutto se stesso. Infatti colpirono il fianco con una lancia e ne uscì subito sangue e acqua. Mi ha colpito questa frase, sapete perché? Perché non dice ne uscì sangue e acqua, dice subito ne uscì sangue e acqua. Come dire che l'amore di Gesù non vede l'ora di uscire e di scendere una goccia del suo sangue su di te e salvarti da tutti i mali e darti tutti i beni. Subito proprio. Non è che dice Gesù dopo un po' ha dato il subito. Che vi ricordate la stessa fretta con cui Maria si recò da Elisabetta. Perché? Perché era lo stesso amore, l'amore di Dio. L'amore di Dio subito vuole salvare, subito vuole sanare, subito vuole santificare. Come Maria subito ha detto sì, subito è andata da Elisabetta a aiutarla, subito ha detto l'anima mia magnifica il Signore e ha cantato la lode a Dio. E la carità urge. Cioè la carità chiama subito a rispondere. Perché? Perché il nostro Signore quando l'hanno trafitto subito è uscito sangue e acqua. Non è che è uscito dopo una mezz'oretta, dopo un'ora, dopo 24 ore. Sarebbe stata comoda Gesù. No, no. L'amore gli bruciava talmente tanto il cuore che appena il soldato ha accostato la lancia al costato, meno male che è uscito sangue e acqua, perché se usciva il fuoco che Gesù aveva nel cuore, rischiava che prendeva fuoco tutta la lancia. Invece Dio ha fatto uscire quel fuoco sotto forma di sangue e acqua. Allora, cioè, vi ripeto questa cosa perché questa è spettacolare. Nell'onda pura del tuo sangue, immergi, mio mio Redentore, una goccia sola è un battesimo che rinnova il mondo intero. Da oggi, se qualcuno non conosceva questo inno, digli proprio Gesù, Gesù, nell'onda pura del tuo sangue, immergi me, immergi mia madre, immergi quel malato, non nell'onda, vi rendete conto che significa nell'onda? C'è una cosa pazzesca. Poi continua, e l'ultima strofa, sentite che bello, eh? Ve leggo le prime due perché sono spettacolari. Allora, o pane vivo, memoriale della passione del Signore, fa che io gusti quanto è soave di te vivere in te sperare. Nell'onda pura del tuo sangue, immergi mio mio Redentore, una goccia sola è un battesimo che rinnova il mondo intero. Fa che io contempli il tuo volto nella patria beata del cielo, con il Padre e lo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen. Che significa quest'ultima? Fa che io contempli il tuo volto nella patria beata del cielo, con il Padre e lo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen. Significa che dopo che tu hai conosciuto in terra il pane vivo, dopo che tu hai partecipato ai misteri di Cristo resi vivi per te, dopo che sei stato immerso nell'onda pura del suo sangue e che una sola goccia salva il mondo intero, non c'è cosa più grande di questa che contemplare il volto di Dio faccia a faccia nel paradiso. Una volta che tu hai conosciuto Dio fatto carne e ne gusti i misteri, ne ricevi doni e benedizioni, non c'è cosa più grande di questa, è soltanto andare in paradiso insieme a Gesù, il Padre e lo Spirito Santo. Infatti si dice, dopo questo che mi hai detto, Signore, fa che io contempli il tuo volto nella patria beata del cielo, perché più di, dopo quello che mi hai detto, più di questo c'è soltanto andare in paradiso. Quindi questa è una cosa veramente straordinaria. E a conferma di quello che sto dicendo, e voglio prendere un altro inno della Chiesa, quello delle lodi mattutine, è breve tanto, e prendo questo inno delle lodi mattutine e lo leggo. E sentite come commenta perfettamente l'altro. O Gesù Redentore, immagine del Padre, luce d'eterna luce, accogli il nostro canto. Ecco, dopo quello che abbiamo sentito, la Chiesa proprio canta Gesù come Redentore, come immagine del Padre, come luce d'eterna luce. E poi sentite questa seconda strofa. Per radunare i popoli, sentite che bello, per radunare i popoli nel patto dell'amore, distendi le tue braccia sul legno della croce. Dall'alto della croce atterrò tutti a me, sentite che bello. Per radunare i popoli nel patto dell'amore, cioè Dio fa un patto d'amore con il suo popolo, e per radunare tutti i popoli in questo patto d'amore fatto sulla croce, distendi le tue braccia, infatti, sul legno della croce. Cioè sulla croce Dio ha fatto un patto d'amore con l'umanità. Una goccia sola salva l'umanità intera del sangue di Gesù. E poi sentite la terza strofa che è veramente una conferma all'altro inno, poi sentite che bello. Dal tuo fianco squarciato effondi sull'altare i misteri pasquali della nostra salvezza. Ecco, vedete, gli colpirono il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Ma che sarebbe questa sangue e acqua? Dal tuo fianco squarciato effondi sull'altare i misteri pasquali della nostra salvezza. Quindi il sangue e l'acqua che escono subito dal cuore di Gesù sono proprio il sangue e l'acqua che e si effonde sull'altare, in particolare sull'altare quando si celebra la messa, e là si rinnovano tutti i misteri pasquali. Sull'altare Gesù si fa carne perché il pane e il vino diventano corpo e sangue. Sull'altare Dio si offre al Padre come si è offerto sulla croce. Sull'altare Gesù in qualche modo entra nella tomba perché entra in noi come se fossimo la sua custodia, la sua tomba, e in noi Dio si manifesta risorto, dandoci la forza e risorgendo anche noi. Quindi quello che è uscito dal costato di Cristo, immaginatevi che il costato di Cristo è come la sorgente, si convoglia tutta quanta in un fiume, come diceva, l'onda pura del tuo sangue, tutta quanta quest'onda, scende sull'altare e poi immaginatevi che sull'altare c'è questa cascata di sangue e acqua e tutti gli schizzi di questa cascata, cioè tutta, ogni goccia del sangue di Cristo e della sua acqua va su tutti i fedeli, su tutto il popolo di Dio, fino a quando diventa corpo e sangue, anima e divinità, e non solo una goccia va sul popolo e sulle persone bisognose, ma poi diventa cibo proprio perché lo riceviamo. Guardate, uno a volte pensa che è bello andare a vedere le cascate del Niagara, per carità, tutte cose belle, ma Dio le cascate del Niagara e tutte queste altre cose l'ha fatte per farci capire la cascata che c'è sull'altare, che tutte le altre in confronto a quella sono come due cascatelle così. Se il Niagara manifesta una potenza che tu vedendola dici mamma mia che cosa straordinaria, ecco, quello che scende sull'altare in confronto a quello è infinito. Ecco perché quando tu dici Signore immergimi in questa cascata che sta scendendo sull'altare, immergimi, e allora a quel punto cioè tu puoi essere purificato, puoi essere guarito, puoi essere liberato, puoi essere santificato. Ma questo non vale soltanto sull'altare. E adesso vi dico una cosa meravigliosa. Allora, sull'altare, dal fianco di Cristo, esce questa sorgente. Poi si convoglia tutta sull'altare e poi dall'altare attraverso tutti i sacramenti, come delle arterie, come dei rivoli, come dei fiumi, va in tutto il mondo a tutte le persone. Quindi quando una persona si confessa, quel sangue e l'acqua in cui viene immerso nella confessione viene dal costato che è passato sull'altare. Quindi poi attraverso tutti i sacramenti, il battesimo, la cresima, l'unzione degli infermi, tutti trasmettono quell'onda pura del sangue salutare di Cristo è dal costato è sceso sull'altare nei misteri pasquali, e i misteri pasquali si effondono attraverso in particolare la preghiera e i sacramenti, la liturgia della Chiesa, si effondono attraverso lo Spirito Santo. Cioè, ma questo è, lo capiamo quello che Gesù praticamente ci ha ottenuto in questi 3 giorni che partono da oggi. Nel Spirito Santo c'è qualcosa di... Noi ci pensiamo che quando andiamo a messa riceviamo un pochino di forza e un po' di pace, ma noi veniamo immersi nell'onda, cioè nell'onda. Le chiese sono veramente, le chiese sono come la piscina in cui è stato immerso il malato per guarire. Chi entra in chiesa dovrebbe immaginarsi che è tutta piena di quello che esce dal costato di Cristo. Uno dice adesso entro in questa piscina come il paralitico proprio per guarire. Ecco, se tu vai a messa così con questo spirito e con questa fede, io sono sicuro che come i malati escono sanati dalle piscine di Lourdes, io sono sicuro che la gente uscirà sanata dalle chiese, perché la Madonna perché ha fatto le piscine a Lourdes? Per farci scoprire che se le piscine di Lourdes, che sono piscine sante, portano questi benefici. Immaginatevi le piscine che sono le chiese dove noi non riceviamo l'acqua di Lourdes soltanto, che è già santa e benedetta, ma riceviamo addirittura l'acqua e il sangue che escono dal costato di Dio direttamente. Cioè, una cosa pazzesca, cioè una cosa incredibile. Allora ecco, come vedete, attraverso gli inni della Chiesa noi scopriamo praticamente queste meraviglie straordinarie. E finisco leggendo l'ultimo inno dell'ufficio delle letture, perché uno potrebbe chiedersi, vabbè, adesso abbiamo saputo questo, sappiamo, ma che effetti porta su di noi tutto questo? A parte quelli che ho già detto, ma sentite quest'altro inno, Adesso parla degli esseri umani. Sentite Dio, perché il giovedì santo e il venerdì muore, il sabato e la domenica risorge, sentite perché lo fa. Sentite, leggo: creati per la gloria del tuo nome. Tu che ascolti, sei stato creato per la gloria del nome di Dio. Tu sei una creazione per la gloria. E Dio, tutto questa piscina meravigliosa che fa nelle chiese, è perché tu diventi uno creato per la gloria del suo nome, cioè diventi un trofeo, una gloria proprio di Dio. Poi continuo, sentite che bello. Allora, creati per la gloria del tuo nome, redenti dal tuo sangue sulla croce. Quindi non veniamo soltanto creati per la gloria di Dio, ma veniamo anche redenti. Redenti significa perdonati, guariti, santificati, liberati, salvati dal tuo sangue sulla croce. Poi sentite qua, segnati dal sigillo del tuo spirito. Ma tu che ascolti, lo sapevi? A parte che hai ricreato per la gloria del suo nome, ora dentro dal suo sangue, ma lo sapevi che tu c'hai un sigillo nella tua anima, che è il sigillo dello Spirito Santo? Perché prima dicevo che quello che scende sull'altare si radia attraverso i sacramenti? Perché il giorno che tu hai fatto la cresima, si dice, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Tu sei sigillato nello Spirito Santo. Hai ricevuto il sigillo di figlio del Re, figlio di Dio. Come i figli dei nobili avevano il sigillo che che praticamente li faceva riconoscere, e così tu hai il sigillo nell'anima che quando i demoni lo vedono dicono: questo è un sigillato nello Spirito Santo, questo è figlio di Re, questo è praticamente figlio di Dio, mamma mia, è al sigillo della sua nobiltà, ha praticamente il suo sangue. Praticamente è sangue reale, cioè la partecipazione ovviamente alla potenza del sangue di Cristo. E poi lo rileggo perché è troppo bello: creati per la gloria del tuo nome, redenti dal tuo sangue sulla croce, segnati dal sigillo del tuo spirito, noi ti invochiamo, salvaci o Signore. Come per dire, ci hai creati, ci hai redenti, ci hai segnati, e non potevamo altro che invocarti e dirci salvaci, perché dopo che ci ha fatto sti doni non potevamo fare altro che salvarci. Cioè non lo so io, ti ha creato, ti ha redento, ti ha segnato, non so che deve fare ancora Dio. E poi dopo entra nello specifico, sentite quello che ho annunciato, che cosa fa su di voi. Sentite, tu spezza le catene della colpa, proteggi i miti, libera gli oppressi, e conduci nel cielo e quieti pascoli il popolo che crede nel tuo amore. Cioè chi crede a quello che Gesù ha fatto in questi tre giorni, Qua dice tu spezza le catene della colpa, cioè le sue catene saranno spezzate nel nome potente di Gesù. I miti, cioè quelli che hanno accettato Gesù nel Signore, saranno protetti. Gli oppressi, qua dice libera, gli oppressi saranno liberati. E saremo condotti nel cielo ai quieti pascoli. Cioè Dio ci, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, pascoli erbosi mi conduce. Quindi dopo che siamo stati creati, redenti e segnati dallo Spirito, abbiamo ricevuto come guida, come pastore Gesù in persona. Infatti San Paolo dirà, noi abbiamo, Cristo è pastore e guida delle nostre anime. Allora vedete, dopo che abbiamo ascoltato questo, non possiamo far altro che veramente vivere questo triduo pasquale contemplando proprio quello che Gesù vive, quello che soffre, ma io vi do un modo molto semplice per contemplarlo. Guarda quello che Gesù soffre e chiediti per chi l'ha sofferto e risponditi per me. E se Gesù, per esempio, ha voluto prendere i chiodi nelle braccia, perché l'ha voluti prendere? È perché lui ha ricevuto i chiodi affinché io come effetto ricevessi la salvezza e la guarigione delle mie braccia. Prova a vivere questo triduo così, comincia a chiederti quello che dice oggi la liturgia, per chi l'ha fatto Gesù? Ah, per me, per noi. Ma perché Gesù si è voluto flagellare la schiena? Perché Gesù ha ricevuto i colpi affinché su di te schizzasse il suo sangue e ti guarisse la schiena magari da quel tumore che hai al midollo spinale. Cioè Gesù in questi giorni ha pagato il prezzo perché tu ricevessi tutte le benedizioni spirituali dei cieli in Cristo, perché noi possiamo ricevere benedizioni di tutti i tipi, nella salute, nella grazia, nella santità, perché qualcuno ha pagato il prezzo. E allora da oggi prega dicendo a Dio, Padre, per il prezzo che Gesù ha pagato per la guarigione del mio midollo, guarisci il mio midollo. Che significa, Padre, ti prego nel nome di Gesù, cioè Padre ti prego per quello che Gesù ha fatto per me nel suo nome, per quello che ha pagato per me. Uno potrebbe dire, ma Don Roberto, però, ma dov'è che la Chiesa dice che Dio si è offerto il riscatto, come stai dicendo tu, ma non è che magari dipingiamo Dio troppo buono? Magari siamo un po' esagerati, magari illudiamo la gente, addirittura perché Gesù ha pagato il prezzo per tutte le cose, ma su, cioè nel senso. Allora, vi leggo una strofa dell'inno dell'Ora Media Sesta, sentite cosa dice Ser Don Roberto, o se la Chiesa che insegna questo, sentite. Leggo la seconda strofa, si parla di Gesù e dice: in quest'ora sul Golgota, cioè sulla croce, vero agnello pasquale, Cristo paga il riscatto per la nostra salvezza. Cristo ha pagato il riscatto per la tua salvezza, Cristo ha pagato il riscatto perché tu te salvi, tu guarisci, tu te santifichi, tu vieni perdonato, Cristo ha pagato il tuo riscatto. Se ti ha riscattato dalla malattia, tu puoi sperare nella guarigione. Se ti ha riscattato dal peccato, tu puoi sperare nel perdono. Se ti ha riscattato dalle liti con tuo marito, tu puoi sperare che vi perdonate fra voi due. Lo rileggo. In quest'ora, sul Golgota, vero agnello pasquale, Cristo paga il riscatto per la nostra salvezza. E voi sapete che la parola salvezza nella Bibbia significa guarigione, liberazione, santificazione, protezione, aiuto. Quindi ve lo leggo in un altro modo. Qua dice Cristo paga il riscatto per la nostra salvezza. Ma se voi potete stasera paratevelo sempre più a memoria e dite Cristo paga il riscatto per la nostra salvezza, di proprio Cristo paga il riscatto per la mia guarigione, Cristo paga il riscatto per la mia santificazione, Cristo paga il riscatto perché io sia liberato dai debiti, Cristo paga il riscatto perché Cristo ha pagato il riscatto, lo vuoi capire? E se Cristo ha pagato il riscatto, tu non puoi più essere schiavo, perché sei stato riscattato, lo dice qui la liturgia della Chiesa. E questi tre giorni che Gesù ha pagato e ti ha riscattato da tutti i mali, se anche camminassi per valle oscura, io non temerei alcun male perché tu Gesù sei con me, il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza. Ma come posso essere sicuro io? Io la sicurezza me la dà che tu hai pagato il riscatto e quando mi presento e il demonio mi accusa per qualche cosa o mi dice che Dio non mi aiuterà, io dico no, io ho fede nel Padre Celeste perché Gesù ha pagato il mio riscatto, io sono riscattato da questa montagna, da questo problema, da questa malattia. Ecco, questo è veramente quello che volevo annunciare stasera, ecco perché dice colpirono il fianco e ne uscì, e subito ne uscì sangue e acqua. Che significa? Gesù si è fatto colpire perché subito esca dal suo fianco il prezzo del tuo riscatto e ti raggiunga e ti dica, figlio mio, io ti ho riscattato, come dice Isaia, e tu mi appartieni. Se io ti ho riscattato, tu mi appartieni. E se appartieni a me, non puoi più appartenere al peccato, non puoi avere altri signori, sono io il tuo signore, non può essere la malattia il tuo signore, perché sono io il signore, io ti ho riscattato, mi appartieni, non appartieni alla malattia, né al mondo degli inferi, né niente. Allora ringraziamo veramente la Madonna che ci ha fatto annunciare in questo giovedì santo queste meraviglie. Ricordati, Cristo paga il riscatto per la nostra salvezza. Cristo paga il riscatto. E vedete che questa è una cosa detta dalla liturgia stessa della Chiesa. E voi sapete che la Chiesa dice che quello che la Chiesa prega è quello che la Chiesa crede. Lex orandi, lex credendi. Quello che la Chiesa prega è quello che crede. Quindi la Chiesa crede che tu che mi stai ascoltando, Cristo ha pagato il prezzo per riscattarti dalla tua depressione. La depressione non ti può tenere più in potere perché Cristo ha pagato il riscatto da riscattarlo. Appropriati di questo riscatto, fallo tuo e comincia a uscire fuori dalla fossa della depressione. Con l'aiuto anche dei medici, tutto sottinteso, come ho sempre detto, ma sappi che sei stato riscattato. Questa è la forza, è la nostra forza, veramente una cosa pazzesca. Allora ecco, credo che siano rimasti in mezzo a 5 minuti e vediamo se riusciamo almeno a fare una telefonata o due e se no, diciamo, e continuiamo poi nel silenzio, nell'adorazione, tanto i giorni sono proprio quelli giusti. Quindi adesso mi fermo qui e poi se c'è qualche telefonata, se no, poi continueremo anche con Radio Mater proprio nella preghiera, nell'adorazione, nella preghiera in diretta e tutto quanto. Jesus.
Dopo aver accolto la meditazione di Don Roberto, vogliamo aprire le nostre linee telefoniche per i vostri interventi. Vi ricordiamo il numero della diretta, che è 031 64 60 00. Per gli sms 331 79 14 523. E-mail diretta @radiomater.org. Vogliamo una prima telefonata, abbiamo Teresa che ci chiama da Brescia.
Pace bene, eccoci.
Pace bene, buonasera Don Roberto. Per me questo è il regalo più bello, questo è il regalo più bello che mi potevo fare la Pasqua. Tanto che cerco di poterla interpellare, ma non riesco mai a trovare il suo numero. È un po' di anni che sono nella sofferenza, nella depressione, ansia, agitazione. Continuo ad andare dai dottori, ma non trovo riscontro di poter venire a migliorare. Devo dire una cosa, io partecipavo tanto alla messa, solo che mi è successo che mi è partita la cartilagine del ginocchio e per la pelle non mi hanno potuto operare. E così io ho dovuto abbandonare la messa. A me manca tantissimo perché mi dava aiuto, come ha detto lei. Entravo, magari che ero arrabbiata, venivo fuori che ero tranquilla. A me quel procedimento di andare a messa e tornare indietro mi dava una gioia immensa. Che adesso a me non mi è più, non ce l'ho più. Continuo a pregare, di pregare e prego. Però a volte mi arrabbio col Signore, dove, perché non mi fa questa grazia che gli sto chiedendo.
Allora ti rispondo, cara figlia di Dio Teresa. Allora guarda, per quanto riguarda il numero, basta che chiedigli a Radio Mater, tanto loro lo possono dare, quindi puoi chiedere a loro e te lo danno. Poi per quanto riguarda l'Eucaristia, sicuramente tu avrai già chiesto al tuo parroco di portartela e quindi così ricevi la visita e anche i sacramenti, perché quando si sta male si può ricevere anche l'unzione degli infermi. Però ti dico una cosa bella: in questo triduo, dato che Cristo veramente ci ha riscattati, non è che lo dico così tanto per dirlo, io pregherò che Cristo, e chi mi ascolta chiedo che preghi con me, che Cristo ti riscatti da questo problema, la cartilagine, perché Dio sia glorificato proprio dalla tua guarigione. Quindi pregheremo per questo, proprio perché Cristo ti riscatti da questa specie di prigionia che tu senti di vivere, che non puoi più muoverti o uscire. E guarda, abbi fede, perché Gesù non è tirchio, è molto contento di esaudire i suoi figli. Da sola hai pregato, adesso pregheremo tutti insieme e vedrai che Gesù ascolta il grido del povero. Ok? Quindi stai serena che da oggi sei in preghiera, cara figlia di Dio Teresa.
abbiamo, cogliamo un'altra telefonata, facciamo a tempo, abbiamo Silvana da Ortona.
Eccoci, pace e bene.
Altrettanto, padre. Padre sì. Roberto, le
sì.
ringrazio di tutta la disposizione che avete fatto sulla misericordia, perché per me è una... La domenica della misericordia è sempre una giornata bellissima, quest'anno mi manca perché mi manca il ritiro in sacerdote che facevamo noi, ma per causa di virus non possiamo, comunque vi ringrazio. E dopo padre una domanda vi volevo fare.
Sì, sì, sì.
Siccome fra 15, massimo 20 giorni io devo venire a Roma, vorrei tanto conoscerlo, prendere qualche benedizione, come si dovrebbe fare?
Allora, fai come l'altra signora, fatti dare il numero della Dio Mater e poi mi scrivi, ok?
Ti posso telefonare?
Sì, va bene. Così, fatti allora... dare il numero e poi mi provi a chiamare, però... Il consiglio che ti do, ecco, se vedi che non riesco a rispondere, magari mi mandi un messaggio, insomma un audio, ecco sì, e poi facciamo quello che è possibile. E per
sì,
quanto riguarda...
Tutti i giorni? A un parto primo?
Sì, sì, io ci sono tutti i giorni, sì, di solito tutti i giorni all'incirca, sì, di solito sì. E allora, mo ti rispondo alla prima cosa. E a proposito di Domenica della Misericordia, sì, domani... Inizia la novena della Divina Misericordia e per chi ecco, si sente chiamato a questo io consiglio, no? Perché ormai la Chiesa l'ha approvata, quindi da domani inizia la novena della Divina Misericordia e poi quando mi hanno chiesto il titolo della trasmissione mi è venuto colpirono il fianco e subito ne uscì sangue e acqua, e ho capito proprio che, guardate, ho capito una cosa molto bella. Gesù, come dice a Sor Faustina, dice questo: io i sofferenti e i malati non li voglio castigare, ma li voglio stringere a me, al mio cuore e guarirli. Ecco, per questo ho annunciato la misericordia e tutto quello che Gesù ha fatto, perché le persone, l'altro giorno ho letto una frase di Santa Teresina, mamma mia che meraviglia, dice: la paura mi fa indietreggiare, l'amore di Gesù mi fa correre, anzi mi fa volare. Lo ripeto e finisco con questa cosa, con questa frase: la paura mi fa indietreggiare, l'amor di Gesù mi fa correre, anzi mi fa volare, perché Dio non vuole che abbiamo paura di Lui, ma vuole che il suo amore ci faccia correre e volare dentro il suo cuore. E adesso vedo la benedizione, perché penso che siamo già oltre ogni minuto. Allora, il Signore sia con voi, per intercessione di tutti gli angeli, i santi, le anime del purgatorio, per tutte le lacrime e le sofferenze di Gesù versate in questi giorni santi, per la sua umiliazione nella morte e per la potenza della sua risurrezione, vi benedica tutti, Dio Onnipotente, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene e buon triduo a tutti.